In altre parole.
Oggi è giovedì, siamo quindi al penultimo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e con l'antropologo Bruno Barba, docente dell'Università di Genova, studioso di meticciati culturali e di sport, di calcio in particolare nei suoi significati naturalmente antropologici. Il suo ultimo lavoro fresco di stampa per Einaudi si intitola Il corpo, il rito, il mito, un'antropologia dello sport, e gli diamo il benvenuto. Buongiorno Bruno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Il basso ostinato di questa nostra settimana insieme sono gli europei di calcio in pieno corso di svolgimento, l'occasione per raccontare lo sport più amato al mondo da più punti di vista, ma sempre con uno sguardo antropologico. Ieri ci siamo occupati dei rapporti strettissimi tra mondo del calcio e politica, che non stanno risparmiando neppure la manifestazione. Oggi cerchiamo di raccontare storie di calcio partendo dalla conclusione ieri dei gironi ad eliminazione. Abbiamo i seguenti accoppiamenti che si sono determinati proprio al termine degli incontri di ieri sera. Sono gli accoppiamenti degli ottavi di finale e li elenco così brevemente, tanto per sintetizzare la situazione. Italia-Austria, Galles-Danimarca, Belgio-Portogallo, Olanda-Cechia, Francia-Svizzera, Croazia-Spagna, Svezia-Ucraina, Inghilterra-Germania. E la Germania ieri ha rischiato di essere eliminata, fino a pochi minuti dalla fine era fuori perché stava perdendo contro l'Ungheria. E qui viene in mente quella battuta di un grande calciatore inglese, Gary Lineker, che dichiarava: il calcio è quello sport in cui 22 persone rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine la Germania vince. Ebbene, la Germania ieri sera ha rischiato di essere stromessa clamorosamente, incontrerà proprio l'Inghilterra e chissà che non vinca un'altra volta. Bruno Barba, allora, una battuta su questi accoppiamenti, che cosa le fanno venire in mente?
Beh, insomma, il gioco si comincia a farsi duro e i duri cominceranno a giocare. Ieri sera proprio quel girone di Germania, Francia, Portogallo e Ungheria ha riservato le emozioni più grandi, direi, di questa fase eliminatoria. E io lo immagino proprio come un ideale tratto d'union tra questa fase interlocutoria, diciamo così, che non ha riservato grandissime sorprese. Le delusioni sono forse la Russia, forse la Polonia, ecco, ma non ci sono state grandissime sorprese, e adesso il gioco comincia veramente a farsi pesante. Un'altra competizione, ecco, e qualcuno potrebbe dire purtroppo c'è anche la Germania che ha rischiato di andare fuori, e il fatto che ci sia la Germania naturalmente deve preoccupare tutti.
Sicuramente, come si diceva, la Germania vince sempre. C'è proprio Inghilterra-Germania, un incontro che sa di storia, ricorda appunto una celebre finale dove vinse proprio l'Inghilterra, l'unico titolo importante della sua storia. Si faceva riferimento ieri.
Ecco, in questi incontri non abbiamo, diciamo così, anche sviscerato quello che è un valore fortemente educativo dello sport, informativo ed educativo. Ecco, Inghilterra-Germania è quella partita, è altre epiche partite, però non possiamo dimenticare che è uno scontro di idee, di ideali, di pensieri, di filosofie. Ecco, non posso non pensare che sia soltanto una partita di calcio. Come dicevo l'altro giorno a proposito di Italia-Austria, si può dire di tanti incroci, ecco, ma Inghilterra-Germania non può che non riportarci alla storia con la S maiuscola. Naturalmente i calciatori fanno parte del mondo dello sport, come dicevo, quindi sono tenuti, per così dire, a delle regole, a delle convenzioni riferentesi allo sport, però non possono dimenticare di essere vecchi o nuovi, inglesi e tedeschi, e quindi, diciamo così, questa rivalità anche tra i tifosi non può che assumere dei connotati anche più forti. Io credo che purché non si esageri, ecco, non si sconfini nel fondamentalismo, queste rivendicazioni identitarie siano da accettare in qualche modo e da prendere come una bella storia, ecco, un bel viatico per osservare lo sport.
Una bella storia da raccontare. Una battuta sulla Svizzera le chiedo, Bruno Barba, perché la Svizzera ha subito una scoppola enorme in quello che per la Svizzera italiana è sempre vissuto come un derby, contro l'Italia. Un'Italia che sta giocando straordinariamente bene, superando ogni aspettativa a livello internazionale. negli ottavi di finale incontrerà la Francia ed è un altro derby vissuto e sentito come tale nella Svizzera francese. Rischia un'altra scoppola.
Beh, questo non è detto, ecco, mi fa sorridere il fatto che la Svizzera, ecco, sia la squadra più soggetta, diciamo così, a derby, perché anche l'eventuale partita con la Germania sarebbe esatto. Di fatto poi un derby, quindi questa predisposizione, diciamo. Beh, come dicevo prima, è un'altra storia, un altro sport, per così dire. L'eliminazione diretta qui sì che può riservare delle sorprese, è vero che i valori poi possono venire fuori, ma sa, proprio osservando dal punto di vista anche socio-antropologico lo sport, non possiamo che non evidenziare anche questo soprattutto il calcio, ecco, che è soggetto a questa palla che rotola in un terreno non sempre perfetto e viene controllata con i piedi. Ecco, questa dimensione dell'incertezza dell'alea ci fa pensare, ci fa sedere allo stadio o davanti al televisore e pensare che non ci sia proprio niente di scontato. Chissà, magari questa scopola non arriverà.
Chi lo sa, beh, naturalmente noi ci contiamo, ma evidentemente i pronostici sono fatti per essere smentiti, la vita è imprevedibile, evidentemente. Però portiamo il discorso su un altro piano. Il calcio in fondo è vissuto con grandissima passione, così come tutti gli sport naturalmente, ma il calcio forse più di altri. È quasi una religione con le proprie divinità. Abbiamo parlato all'inizio della nostra settimana insieme dell'importanza dei nazionalismi in un contesto in cui invece politicamente si vuole l'unione e l'unità. E allora magari cerchiamo di capire come si può vivere questa dimensione religiosa, dove ogni paese, ogni tifoso quasi ha le proprie divinità.
Certo, il rapporto tra calcio e religione è un rapporto molto composito, fatto ovviamente di mitologie, fatto di rituali, fatto di sacerdoti persino. Pensiamo al portiere, che è questa sorta di custode, no, del prestigio e anche della verginità. Del segreto della porta. Però ecco, uno degli aspetti che direi più appassionanti per chi si occupa di questi argomenti è il rapporto tra lo spettatore, diciamo così, l'appassionato, il tifoso e il divo, il calciatore, la divinità in questa trasposizione. Ecco, un fatto che è stato poco, diciamo così, sottolineato è che quando noi parliamo con disinvoltura di divinità sportive, ecco, ci riferiamo ad un mondo naturalmente autoreferenziale, che è quello del monoteismo. In realtà queste divinità sono divinità politeiste di Pantheon, ecco, che prevedono una serie di divinità con caratteristiche diverse. Ecco che la nostra associazione, la nostra adesione, la nostra passione verso queste divinità è una divinità rivelatrice dei nostri difetti, dei nostri pregi, di tutto ciò che noi vorremmo essere e che non siamo. Ecco, molto spesso questa associazione è inconscia, voglio dire, non è che noi stiamo razionalmente parteggiando per un campione, ma proviamo veramente a pensare a questa varietà, a questo mondo variegato dei pantheon greco-romano, per dire, o anche africano, o anche afro-americano. Ecco, ce ne sono diversi che possono essere sollecitati in questo modo, perché in fondo le caratteristiche sono universali. Ecco, questa trasposizione ci porta a parteggiare per calciatori diversi. Ecco, si dice ogni tanto, no, che il dio del calcio è stato Maradona, ma il fatto che qualcun altro dica che il dio del calcio è stato Pelé oppure Platini, ecco, oppure Cruyff o Di Stefano, dimostra che non esiste questa divinità monoteista, esistono tante divinità che ci rappresentano in qualche modo.
Eh sì, ieri è stata la serata forse di Cristiano Ronaldo, che ha segnato i due gol del Portogallo che hanno permesso al Portogallo di passare il turno agli ottavi, e ha battuto un altro record, quindi ha alimentato ulteriormente il proprio culto per i propri tifosi. Bruno Barba.
È un culto apollineo, scusa, sì. È un culto apollineo quello che riguarda Ronaldo, ecco, mentre invece ci sono altri atleti che rappresentano segnatamente altre caratteristiche, quelle dionisiache, per riprendere per esempio Nietzsche. Ecco, il fatto che evidentemente il campione può essere, può avere, diciamo così, delle caratteristiche riconducibili a una divinità Apollo, oppure a quella più sregolata, più estrosa, che può essere invece Dioniso.
C'è un giocatore, proprio una battuta, che l'ha colpita finora in modo particolare in questi campionati europei.
Beh, ci sono delle conferme, direi, grandissime sorprese, non direi. Sicuramente Lukaku sta facendo un campionato molto buono. Tra l'altro, con Belgio-Portogallo si ripropone
Sì.
questa lotta che c'è stata nel campionato italiano tra Ronaldo e Lukaku. Direi, come ho detto prima, comincia adesso, si stanno scaldando i motori, secondo me. C'è tempo per trovare qualche sorpresa, qualche sorpresa. Ci sono tanti buoni giocatori, tanti ottimi giocatori. Un campione che abbia illuminato sopra gli altri, non direi. I più attesi, come tipo Mbappé, ecco, non ha per adesso, secondo me, mostrato tutte le sue qualità. Ma aspettiamo fiduciosi, manca un bel pezzo di europeo ancora.
Speriamo che non mostri le sue qualità contro la Svizzera. Grazie mille, Bruno Barba.
Grazie, grazie a voi e speriamo, sì, certo, perché sarebbe anche un vantaggio, credo, per l'Italia qualora passasse il turno, ecco.
Sì, è vero.
Ritrovarsi più avanti, è
Infatti,
possibile, in
se possibile.
semifinale.
Allora, a domani.
Grazie, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.